Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buongiorno da Book City, anzi buon pomeriggio, sono le 14 qualche minuto qui dai PC, il countdown, eccolo là, lo vedo da lontano, sono le 14:29 secondi, 30 secondi, 32 secondi, vabbè. Buon pomeriggio, continuiamo la programmazione di Radio Popolare come praticamente come ogni anno, come ogni stagione, ogni metà novembre qui da Book City, anche Chassis, il cinema sulle frequenze di Radio Popolare è qui nel cortile della Rocchetta. Molta gente si sta mettendo sotto i portici perché è iniziato a piovere, quindi se siete qua, guardate, fate calore, ci sono anche le stufe. Ci sono già le prime ospiti qui davanti, come ogni anno ormai è tradizione che noi certamente parliamo di libri perché è Book City, però visto che Chassis è una trasmissione di cinema e a Milano in questi giorni inizia un festival molto importante nato nel 1980, si tratta di Filmmaker, che vabbè non ha bisogno di presentazioni per chi è all'ascolto, perché ogni anno comunque lo seguiamo con molto, insomma, con molta passione e entusiasmo. Quest'anno tra l'altro fa parte di un 2-3 festival, questa nuova experience, per cui c'è Piccolo Grande Cinema che finisce domani, Filmmaker che comincia oggi e poi i primi di dicembre arriva Marine Festival e in mezzo una serie di film programmati insieme. Intanto saluto Cristina Piccino che fa parte insomma della direzione, della selezione, l'organizzazione di Filmmaker. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno. Grazie Barbara, buongiorno. Sì, siamo qui come ogni anno, però fa meno freddo.
Vero,
quest'anno.
Infatti.
Forse è l'effetto delle stufe,
sì,
che abbiamo messo
le lampade abbronzanti.
Per salvaguardare la vostra salute, lampade abbronzanti.
Intanto saluto anche Chiara Ferretti che è con un film in concorso prospettive a Filmmaker che si chiama Imaging. Intanto ciao Chiara, poi ne parliamo.
Buongiorno a tutti, grazie.
Prima di arrivare alle prospettive, insomma al concorso prospettive, parliamo dell'apertura di questa sera, insomma Werner Herzog, un nuovo film che era stato presentato a Venezia, fa parte anche di un fuori concorso che è molto ricco.
Sì, abbiamo scelto di aprire con Werner Herzog stasera alle 21:30 al cinema Arcobaleno, all'Arcobaleno Center. Scusate se i nomi magari dico così,
sei
ma
romana,
come potete sentire la mappa della città ancora un po' mi manca. E non sono forse una camminatrice come Werner Herzog, attenta a non perdersi mai nel mondo. E, Ghost Elephants, questo è il titolo, riporta Herzog in Africa, inseguendo appunto un sogno che è quello di un ricercatore, di un biologo sudafricano che cerca in realtà degli elefanti fantasma, elefanti che nessuno ha mai visto, quindi siamo sempre un po' sul confine di quello che è l'ossessione, il sogno, il desiderio, in questo nuovo film che è un po' un'avventura dentro un paesaggio che va al di là degli elefanti, perché in fondo quello che conta è il desiderio che ci porta verso un mondo, verso un luogo, verso delle scoperte, e quindi lo stesso biologo si augura in fondo di non trovarli mai, questi famosi elefanti fantasma, di non vederli mai, perché così potrà continuare a cercarli e potrà continuare a inseguire questo suo desiderio.
Sì, poi c'è sempre questa attenzione poetica su una natura, su qualcosa di comunque concreto che Werner Herzog riesce anche un po' con la sua voce poi a raccontare.
Una natura in cui l'uomo, l'essere umano, le persone che vi abitano, in questo caso, in questi luoghi che sono fra la Namibia e gli altipiani dell'Angola, è una natura certamente ostile, diciamo comunque anche con i suoi pericoli, ma nella quale in fondo il tempo dell'essere umano è ancora ben equilibrato. C'è una convivenza, comunque una corrispondenza, una conoscenza reciproca che forse appunto altrove invece è stata calpestata, e in questo senso Herzog più che gli elefanti ci racconta un abitare, uno stare al mondo che è sempre molto appassionante, visto dalla sua voce che ci guida un po' in questi incontri, in queste scoperte.
Cristina, dicevamo che è fuori concorso e c'è un fuori concorso appunto veramente che porta film che si sono visti i festival, c'è cioè addirittura un'anteprima di un film che sta per uscire, di cui abbiamo parlato tantissimo, da Cannes, e poi altri titoli. Vuoi accompagnarci un po' in questo programma?
Visto che siamo a Book City, inizierei dal fuori concorso più legato ai libri, che è Écrire la vie, scrivere la vita, a Nierno raccontata dalle liceali e dai liceali. Il film è firmato da Claire Simon, che è una nostra amica, un'amica del Festival. Il Festival alcuni anni fa le ha dedicato una retrospettiva, un volume, e a prima vista dal titolo potrebbe sembrare l'ennesimo film su una figura letteraria, seppure grandissima, come quella di Annie Ernaux, che ha vinto il premio Nobel, mi sembra, nel 2022. E in realtà è un bellissimo incontro fra le pagine letterarie. Noi Annie Ernaux in questo film, lei come persona, non la vediamo mai, ma ascoltiamo tutte le pagine della sua letteratura, dei suoi romanzi, dei suoi scritti, lette in classe da delle ragazze e da dei ragazzi, e quindi è proprio attraverso questo incontro fra la pagina scritta e le esperienze personali delle ragazze e dei ragazzi che viene fuori la vitalità della sua letteratura.
Sì, anche perché poi comunque tratta tematiche che sono attualissime, che non solo le nuove generazioni, ma in questo caso le nuove generazioni affrontano con una profondità forse un po' maggiore a quelle nostre di generazioni.
Sì, si parla di questioni di genere, si parla delle relazioni, diciamo, sentimentali, si parla della famiglia, si parla dell'aborto, e devo dire che quello che mi piace, che dice Claire Simon riguardo questi incontri, è che lei, che è una che ama tantissimo filmare dentro le scuole, dice sempre che dai giovani si imparano tantissime cose, e che invece c'è spesso questo stereotipo, no, delle generazioni più grandi: i giovani stanno solo su TikTok, eccetera. E invece
no, stanno anche tra le pagine dei libri
e di Annie Ernaux, infatti.
Ecco, ci sono altri due film. Intanto colgo anche l'occasione per dire che incredibilmente Noa Darlan questa sera va in Rai dopo una serie di spostamenti veramente surreali, però insomma, per chi non l'avesse visto,
è stato il nostro fuori concorso dell'anno scorso, una bellissima proiezione. Volevo rimanere anche su un piccolo film che passerà, allora, Écrire la vie passerà domenica 23 al cinema Arlecchino alle ore 15, mentre abbiamo sabato 22 un altro piccolo film firmato da uno eccentrico regista italiano che si chiama Filippo Ticozzi, dedicato, si chiama Io mi sono riconosciuto nel sogno, si chiama l'autore a cui è ispirato Guido Morzelli, che è uno scrittore un po' più nascosto nel mondo editoriale. Ammetto che io, fino a che non ho visto questo film, io stessa non avevo mai letto una parola di Guido Morzelli. Poi il film mi ha incuriosita e ho comprato alcune sue cose. La cosa bella è che anche qui le pagine letterarie e poetiche dialogano invece con gli 8 mm che lui ha girato nel corso della sua vita, quindi c'è proprio un entrare un po' nel suo mondo poetico,
sì,
e anche
giusto
personale.
Giusto per restare nei libri, tra l'altro c'è una visita guidata alle nostre spalle, comunque vedo
io
che
non
guardano
la posso
con
vedere,
i telefoni,
posso,
con la guida
non
al
la
telefono
posso guardare.
Però volevo, appunto, avevo citato Noa Darlan uno per questo, ma anche perché c'è il film di Sepide Farsi, quello su Farmassuna, che era stato visto a Cannes, che voi presentate, ma anche Yes di Nadine Lapid, quindi insomma ci sono due film molto importanti per quanto riguarda quello che sta succedendo oggi in Palestina.
Sono sicuramente due film molto importanti, è stata una scelta che naturalmente ci siamo posti anche dal punto di vista proprio della politica, nel senso che dall'inizio ci sembrava importante proiettare il film Put Your Soul in Your Hand and Walk di Sepide Farsi, non solo perché per la storia che poi si è aggiunta al film, ovvero il fatto che la sua protagonista, una giovane fotoreporter e giornalista palestinese che viveva a Gaza, è stata uccisa poco prima, tra l'altro, della presentazione del film al Festival di Cannes, ma perché nel dialogo a distanza fra queste due donne, soprattutto tra le parole e le immagini, Fatma era una fotoreporter che aveva deciso di rimanere a Gaza, di continuare giorno dopo giorno a fare le sue fotografie, anche prendendo molti rischi, uscendo, rischiando appunto di essere uccisa, nel caso è stata uccisa insieme a tutta la sua famiglia in quanto la casa è stata bombardata e distrutta. Si dice che è stato un target mirato, come i tanti, le centinaia di giornalisti che sono state uccise dall'esercito israeliano in questi due anni e passa di genocidio a Gaza. E però ci sembrava importante questo aspetto, appunto, di guardare dal di dentro una situazione in cui spesso in questi anni le immagini che arrivavano erano immagini un po' a distanza, e invece come Noa Darlan, che racconta una storia che ha una lunga genesi, questo film ci porta dentro un quotidiano di vissuto che si stacca un po' dalle news, no? E diventa proprio una memoria dei luoghi, delle persone, delle esperienze che lo abitano. Ed è interessante che anche qui la voce delle persone arrivi attraverso uno strumento tecnologico, un po' come è accaduto in un altro film che ci ha molto commossi, e quest'anno a Venezia, che è La voce di Indra Jab, dove questa voce rimane attraverso le registrazioni telefoniche. Abbiamo scelto di mostrare Yes, che invece è l'altra parte, ovvero Israele dopo il 7 ottobre, è realizzato da un regista che è una voce molto critica, lui non vive più già da qualche anno in Israele, vive a Parigi, Nadav Lapid, molto premiato, molto riconosciuto, ha vinto un Orso d'Oro, è stato premiato a Cannes dal premio della giuria, e Yes è veramente un'analisi impietosa, direi, e anche molto molto radicale di quello che è una società, non solo sulla sua classe politica, ma nel suo vissuto quotidiano, di quello che è una società che convive nel suo statuto con un apartheid, con un'occupazione e con un genocidio quotidiano, distogliendo lo sguardo, preoccupandosi delle feste, del mare, quando, come ci dice Nadav nel suo film, tra Tel Aviv e Gaza ci sono meno di 70 chilometri. Io vivo a Roma e dico che più della distanza che c'è fra Roma e Latina, non so commisurarla in Lombardia, ma magari in...
sì, Brescia più o meno.
Quindi ci è sembrato un film molto importante, e anche entrambi sono due bellissimi film dal punto di vista formale, dalla ricerca delle soluzioni di cinema che trovano e offrono rispetto appunto il loro posizionarsi nel mondo.
Allora, intanto invito ad andare sul sito filmmakerfest.com, perché c'è tutto il programma e tutti questi titoli. Adesso il film di Fatmasuno, Seppi De Farsi, uscirà, però sugli altri ancora non si sa nulla, per cui non perdeteli, mi verrebbe da dire.
Yes al momento non ha nessuna distribuzione ed è programmato domenica prossima, 23, sempre all'Arlecchino, alle 17 mi pare.
E comunque tenete d'occhio il sito, perché c'è tutto, lì trovate tutto. Vado un attimo da Chiara. Chiara Ferretti invece è in concorso con un film, concorso Prospettive, esatto, che si chiama Imaging. Il titolo in qualche modo racchiude un po' quello che poi è il tuo esperimento filmico. Se vuoi raccontarci qual è stata l'idea di partenza, sappiamo che arriva dalla scuola civica in qualche modo questo lavoro, se ce lo racconti.
Certo, allora, Imaging, sì, il titolo è abbastanza indicativo perché è un termine medico, no? È il termine che si usa per tutti quei processi che permettono di vedere, fare immagini scanner del corpo. E ci piaceva un po' questa metafora, ecco, e l'abbiamo scelta io e poi la mia cosceneggiatrice e autrice, che è Lavinia Zaretti, e ci siamo insomma voluti concentrare appunto su quello che sono i processi, quindi guardare dall'interno che cosa fosse effettivamente lavorare con l'immagine del corpo in una società come quella di oggi, che dà davvero molta importanza all'immagine, al mostrarsi, all'apparire. Volevamo farlo però appunto dando la voce a tutti coloro che effettivamente lo fanno per lavoro, e quindi per noi era davvero importante che a parlare fossero prima di tutto quelli che sono gli esperti del settore, i modelli, gli stylist, il settore moda, però non era l'unica cosa che ci interessava. Abbiamo anche cercato poi di approfondire tutta una parte di quelle che sono le nuove prospettive offerte da il lavoro con il corpo e la sua immagine, quindi tutto il mondo social, e all'interno del mondo social ci sono tutti quelli che escono un po' dagli standard, quindi quelli che sono gli artisti che scelgono di mostrarsi con il proprio corpo, e tutti quelli che invece sono anche i sex workers. C'è una parte importante dedicata a che cosa significa lavorare oggi magari con OnlyFans e con tutto quello che è anche un aspetto un attimo più estremo, che per chi è esterno, come anche noi in partenza, sembrava offrire nuove prospettive anche di libertà rispetto a quelli che sono i canoni, gli standard che uno tradizionalmente associa di più al mondo della moda.
Tra l'altro un estremo che viene raccontato anche in modo patinato ogni tanto, per cui seguendo, esatto, i canoni di quell'immagine che la moda ci propone, ma per raccontarci cose che vanno molto oltre.
Esatto, infatti a noi piaceva l'idea insomma che non ci fossero delle interviste tradizionali sedute, ma volevamo raccontare tutta dare voce, quindi abbiamo usato tantissimi voice over registrati senza video, che è stata una grande messa alla prova, perché ovviamente avevamo questi lunghi voice over su cui poi andava inserita un'immagine, e le immagini che abbiamo scelto sono tutte proprio registrate durante i momenti di lavoro di queste persone, quindi abbiamo sia utilizzato l'archivio personale dei nostri protagonisti, quindi immagini realizzate durante i shooting, durante tutto quello che sono i momenti di lavoro effettivo, e poi noi ci siamo inseriti documentando senza, diciamo in modo abbastanza osservativo, tutti quelli che sono i preparativi. Abbiamo registrato i preparativi di uno shooting, abbiamo visto momenti prima di una performance live anche di sex workers, insomma abbiamo cercato di inserirci in tutti quei momenti che non si vedono, oppure in tutti quei pensieri che solitamente non sentiamo. Noi vediamo questi corpi bellissimi appunto in immagini molto spesso patinate e non sappiamo effettivamente che dietro c'è comunque una grande consapevolezza di queste persone che scelgono di non essere, cioè non sono mai vittime di un sistema, sono molto consapevoli di quelle che sono dei canoni, degli standard, dei modelli rigidi in cui a volte riescono a inserirsi, a volte ci lottano, a volte invece scelgono di continuare a spingere, a lavorare con il corpo pur essendo completamente fuori, no, da questi standard. Quindi c'è un fascino.
Ti sei sentita cambiata da prima a dopo questo lavoro? Cioè hai sentito qualcosa che si è modificato nell'approccio?
Sicuramente ho imparato tante cose su come si fa un documentario, e questo per tutte le interazioni avute con i miei sia colleghi, ecco, della Civica, ma anche ho davvero avuto modo di vedere in modo più tridimensionale un mondo che solitamente si ammira, si guarda da pubblico, ecco. Invece siamo riusciti a entrare e ogni persona aveva davvero tanta voglia di raccontarsi, e questa è stata la parte più bella, cioè vedere che comunque c'era spazio, cioè c'erano delle voci che non aspettavano altro che insomma avere davanti un microfono e avere la possibilità di raccontare quella storia che molto spesso appunto, essendo ridotti in immagine, no, non possono.
Ok, allora diciamo che questo tema si inserisce perfettamente nella parola chiave del festival, che è il corpo a corpo con la contemporaneità, la sfida di una forma al presente. Intanto grazie Chiara Ferretti, Imaging.
Grazie
a voi. Lunedì.
Lunedì 17 all'Arcobaleno.
Quindi. Perfetto. In qualche modo restiamo in tema. Intanto Cristina, ricordiamo che questa è Chassis, Radio Popolare da Book City, siamo in onda da qua con la visita guidata che sta facendo un casino pazzesco, ma forse in onda non entra. Io lo sento, sento un vociare in sottofondo. Anche Mary, grazie intanto Mary per il supporto tecnico. E, mentre chiediamo al prossimo ospite, di cui ancora non abbiamo capito se è De Nicotte o di Nicotè, perché c'è la O che tira e poi la E che possiamo chiedere. Ma mentre facciamo questo cambio di posto, una cosa sul concorso. Vabbè, sappiamo che Filmmaker ha sempre concorsi anche che vanno sulla sperimentazione, il fuori formato, come si chiamava una volta proprio a Filmmaker. È un po'. Rimane questo spirito sul concorso, quanto c'è questa cosa?
In realtà, approfittando che hai lanciato il fuori formato, vorrei ricordare la retrospettiva di quest'anno dedicata a Vali Export, che è una figura di artista, femminista, performer molto radicale dagli anni 60 fino ad oggi, ed è veramente un riferimento per tutti i femminismi e per tutte quest'idea della performance, di usare il proprio corpo come in modo invece molto, molto combattivo e politico.
Certo.
Dentro uno spazio pubblico, e tutti i suoi film saranno proiettati nel corso della settimana al MIC, che è l'altra sala della Cineteca in via Fulvio Testi. Il concorso ha 13 titoli e tutti lo stesso rientrano un po' nella scommessa di cui parlavi prima, e diciamo che si raccontano molte cose del presente. Non so, mi viene in mente un film come Tales of the Wounded Land di Abbas Fadel, che racconta appunto la guerra in Libano dei mesi scorsi, nel sud del Libano, e attraverso però un diario molto personale di sua fuga con la famiglia. Oppure Sylvain George, di cui presentiamo Nuit Obscure, il terzo capitolo della serie chiamiamola così, dell'epica più che della serie, dedicato a questi ragazzi migranti in fuga da vari paesi che arrivano in Europa e naturalmente si ritrovano nella stessa situazione in cui erano a Melilla prima di fare la traversata, oppure dei film che partono magari da storie più familiari, ma che coinvolgono alcune questioni, quali ad esempio la questione femminile, che è molto presente, il femminismo, ma anche proprio le questioni di genere, ad esempio in un film come The Vanishing Point di Bani Khosnoudi, lei è una regista iraniana e che non vive più in Iran, ma che ha continuato a documentare, soprattutto negli ultimi anni, tutto quanto il movimento Donna Vita Libertà, che è in realtà non solo una liberazione appunto della parte femminile della società, ma in fondo una liberazione di tutta la società, il fatto che le cose cambino e che ci siano dei diritti in qualche modo riconosciuti, anche di poter esprimere il proprio pensiero non sintonizzato, non in linea con quello che un regime chiede.
Certo, ricordiamo filmmaker.com per filmmakerfest.com per tutto il programma. Denise Cotto Cotet.
Cotet,
finalmente.
Denis Cotet, bonjour.
Ecco, bonjour. Tra l'altro so che è anche un critico cinematografico radiofonico. È stato, quindi stringiamoci la mano idealmente.
20 years ago.
20 anni fa. In realtà è bello che il suo film dialoga molto con tutte le questioni,
esatto,
di cui si parlava prima per il film di Chiara. Paul è in concorso domenica all'Arlecchino alle ore 19.
Anche qui l'immagine è importante l'immagine, ma è importante quello che accade attraverso questa immagine.
She says she's very important.
Pure al microfono.
Ah, she said the image is very important in your film and especially what's going on inside this image on social network.
Yes, of course we played with different formats. Of course we have our own video camera that imitates film camera.
Naturalmente noi utilizziamo diversi format, abbiamo la nostra camera che gioca con dei video.
And we try to confront that with how Paul is documenting himself on social media. So he's using Instagram with his phone all day long. So there's a confrontation of different types of images.
E cerchiamo di confrontare il modo in cui Paul si rappresenta sui social e su Instagram e di mettere a confronto queste due situazioni, come lui si documenta e come noi invece lavoriamo con lui.
Ok, allora Paul è un personaggio particolare e ce lo presenti attraverso il film. Come è stato il rapporto tra di voi? Come vi siete uniti?
How was the relationship between you and Paul and how did you meet him?
It was not that easy because Paul doesn't talk to men.
E non è stato così semplice perché Paul non voleva mai parlarmi.
Paul is surrounded all the time by women and this is his safe space, so he really doesn't communicate with men.
Paul è sempre circondato da donne, questo è il suo safe space e quindi non voleva assolutamente comunicare con me.
So personally I was seeing a woman and sometimes at midnight, at night, she would tell me, I'm so tired, I'm gonna call Paul. And I was like, who's Paul? And she said, oh, he's just a guy who's ready to give me a ride home any time I want. So I was very surprised by that.
Una sua amica una sera molto tardi ha detto, ah, sono molto stanca, non voglio fare niente a casa, chiamo Paul. E lui è rimasto assai stupito, si è chiesto, ma chi è Paul? E lei gli ha risposto, beh, è qualcuno che ogni tanto mi dà una mano a fare delle cose che io non ho voglia di fare qui in casa.
So it happened again and again and she was always telling me, I'm gonna call Paul. And she was talking about him in a way that was a bit not too respectful, as if Paul doesn't have any value. So I thought, okay, this is interesting, and I discovered it's a kink. It's a BDSM kink, if you want, and Paul is calling himself a simp, and a simp is someone who decided to give his whole life to serving women.
Paul si chiama un simp, ma lui ha scoperto solo dopo averci cercato di parlare, perché appunto è incuriosito da questa figura che in fondo è un kink, che è del BDS, quindi da una parte lui è una figura che si chiama clean simp, clean, perché è qualcuno che non ha apparentemente dei valori e decide che è contento quando può pulire.
So that's his life, cleaning for dominant women. So I thought it was very interesting, and he came to my place and he told me his whole life story, even if he doesn't talk to men, because I think he wanted the attention and I wanted the film. So it was very, very transactional between him and me. So I used a lot of women for communication between us, because it's more comfortable for him.
E quando insomma ha un po' capito bene che cosa faceva Paul e che tipo era, ha deciso di andare avanti con questo progetto. Paul è andato da lui e, anche se appunto non amava parlarci, gli ha raccontato un po' di cose di sé, e comunque è stata una sorta di transazione. Lui voleva fare il film, Paul ama molto esibirsi, e quindi in qualche modo entrambi si portavano a casa, come si suol dire, il famoso risultato. Per comunicare ha deciso, ha sempre utilizzato delle donne, in modo tale che Paul gli veniva più semplice parlare.
Abbiamo ancora praticamente 2 minuti prima di finire. Gli faccio un'ultimissima domanda. È un film indipendente, è un film che so che è costato poco. Se vuole dirci proprio veramente in 2 minuti qual è la produzione, cos'è stata?
Because it's an independent movie, how did work the production? Because it's not so expensive.
Yeah, you're gonna be a bit surprised to know that the film cost 1500 euros, I think. But because I have a reputation and a name where I live, we can make these very small films with a crew of 2 person. And then we go see the Ministry of Culture and we say, hi, I'm Denis Côté, I made a new film. So because they really want me to finish my film, they give you a very nice check to finish the film. It's still very independent because I'm completely free, but I always know that I have the support of my Ministry of Culture because I'm well known on the film festival circuit, you know.
Grazie al fatto di essere conosciuto, molto conosciuto e reputato all'interno del circuito dei festival e anche dove vive, quindi può anche fare un film, iniziare a fare un film con una piccola crew di solo 2 persone, e che come questo costa 15.000, più o meno il corrispettivo di 15.000 euro, però grazie a questa sua reputazione può andare a chiedere comunque un supporto al Ministero della Cultura, e loro gli vengono sempre incontro nel coprire le spese, perché desiderano che comunque lui possa portare a compimento i suoi progetti.
So of course if you're an unknown filmmaker and you're just, well, it's harder for you to go to your Ministry of Culture and ask for money, but for me it's easy to get some gifts from post-production places and the government and blah blah blah.
Diciamo che invece se sei uno un po' all'inizio, un po' sconosciuto, diventa molto più difficile poter realizzare un film così e poi essere coperto dal Ministero della Cultura. Ma grazie al fatto che lui comunque ha una lunga filmografia e una fama, può permetterselo.
Probably, probably the same in Italy.
Forse accade lo stesso in Italia, chissà.
Grazie Denis Côté. Grazie. Paul, il film verrà proiettato
domani alle ore 19 al cinema Arlecchino.
E grazie Cristina Piccino. Naturalmente filmmakerfest.com, seguitelo, perché veramente ci sono film che magari non riuscirete a ritrovare. Grazie e buona apertura questa sera.
Grazie a te.
Grazie. Ciao. Mille.
E un breve stacco pubblicitario e noi torniamo subito dopo.
Fabrizio Colombo, direttore artistico di Afrobricks Film Festival 2025, benvenuto a Radio Popolare. Guarda, volevo così intanto chiederti lo spirito di questo festival che già da qualche anno si svolge a Brescia, e quale tipo di selezione avete fatto quest'anno, di offerta del programma avete fatto quest'anno?
Certo, allora Afrobricks come ogni anno si divide in 2 parti, a settembre più musica e celebrazione delle comunità, dell'artigianato eccetera, a novembre invece è dedicato al mondo del cinema e all'approfondimento con degli incontri ed anche al mondo dell'arte. Quello che Afrobricks vuol fare è, durante tutto l'anno, perché siamo anche un centro di creatività, è quello di dare voce all'afrodiscendenza che vive in Italia, Con il Film Festival ci allarghiamo a tutta l'Europa, infatti i film che presentiamo sono principalmente realizzati da afrodiscendenti che risiedono in Europa o che sono nati qui, quindi stiamo parlando delle seconde, le terze o poi anche quarte generazioni per quanto riguarda paesi come l'Inghilterra. Ecco, quindi è la celebrazione dell'afrodiscendenza, ma anche un luogo dove l'afrodiscendenza può avere una voce creativa, una voce per raccontare le proprie storie, ma anche una voce anche critica, perché l'afrodiscendenza non è solo una celebrazione simpatica dei colori, delle multiculturali, ma anche di alcuni temi forti, tra cui appunto, come sappiamo, della discriminazione, del razzismo, tutti i temi migratori e il tema anche dell'inclusione, della cittadinanza, che soprattutto gli afrodiscendenti o gli afroitaliani, ecco, sono i principali protagonisti anche di qualcosa che in Italia purtroppo non sta ancora succedendo. E quindi sia i film sia gli incontri sono un po' in questa linea qua. L'offerta che facciamo quest'anno sono innanzitutto i lungometraggi, che sono 4. Apriamo con Nyumba un film sul tema delle migrazioni, sono racconti migranti però fatti in modo artistico, è un regista, Francesco Logrosso, ha creato un'opera d'arte veramente raccontando il tema migrante, ed è importante cominciare il 14 con questo film, proprio perché il 15 a Brescia ci sarà questo grande raduno dell'estrema destra sul tema di questa cosa della rimigrazione, questa cosa anticostituzionale. Quindi noi li anticipiamo raccontando invece storie di inclusione e il dovere anche dell'accoglienza. Poi continueremo con altri film che sono stati sia a Venezia che a Cannes e che hanno vinto parecchi film internazionali, che lascio poi la gente andare a vedere sul sito. Poi c'è il concorso di cortometraggi che provengono da vari paesi dell'Europa. I temi di questi cortometraggi, a parte l'Italia che è sempre molto poco presente, perché veramente i registi afrodiscendenti si contano sulle dita di una mano, diciamo, e quindi ogni anno Afrobrick cerca di essere uno stimolo per invogliare gli artisti a raccontare storie anche attraverso il cinema. Ecco, a parte l'unico film italiano che parla ancora una volta di immigrazione, gli altri cortometraggi è interessante perché trattano temi molto vari e in generi molto vari. Uno dei temi che vedo ricorrenti è quello dell'anzianità, cioè vengono raccontate le storie dei genitori, i genitori di queste afrodiscendenti di seconda, terza generazione, che hanno questa nostalgia del ritorno dei paesi d'origine, che magari dimostrano che questa inclusione non c'è veramente stata. Ecco, storie di questo tipo, ecco. E quindi questa è un po', diciamo, la visione che Afrobrick vuol dare e quindi speriamo di contribuire a raccontare storie e a sensibilizzare anche la popolazione italiana a questa realtà che ormai è nella nostra cultura e nella nostra società.
Ti ringrazio, Fabrizio. Sì, sì. Colombo, Afrobrick a Brescia dal 14 al 16 di novembre. Ciao.
Ciao, grazie mille.
E rieccoci alle 14:34 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è Chassis da Book City, con un po' di pioggerellina che si sta un po' forse chetando, c'è un'aria umida qui intorno. Avete ascoltato Fabrizio Colombo, direttore artistico di Afrobrick, appunto questa rassegna di afrodiscendenze, registi e registe afrodiscendenti che si tiene a Brescia fino a domani, e ci tenevamo a segnalarlo in questo contesto. Ho davanti a me schierati, finalmente parliamo di libri veri, di pagine che si toccano così, che si sfogliano. Lillo Garlisi, Elisabetta Jankovic e Giuliano Pavone, benvenuti.
Grazie.
Sì, Lillo, non guardarmi così, ti ho detto in 30 secondi, ormai è una fama. No, parliamo di Pagine Scure, questa nuova collana di Laurana Editore che è arrivata siete 5-6, decidete chi vuole essere 5 o 6, ma comunque abbiamo già presentato gli altri 4. Come è nata questa collana? Pagine Scure richiama...
Considera che la nostra collana di narrativa su cui è stata fondata Laurana si chiama Rimmel, quindi come dire, la suggestione continua a esserci. Ma innanzitutto volevo dire che Laurana nasce 15 anni fa con un obiettivo chiaro, semplice e dichiarato: raccogliere storie e raccontarle, portarle ai lettori attraverso il formato libro. Con un proponimento sotteso. Il proponimento è quello di dire che tutto sommato forse uno dei modi migliori per raccontare la realtà è raccontarla attraverso la finzione, cioè la narrazione, la finzione, tutto ciò che è invenzione in realtà può essere anche un modo per, non per cambiarla la realtà, ma perlomeno per raccontarla, per cercare di farle capire. Pagine Scure è un ulteriore passo in questo percorso che ormai dura appunto da 15 anni e si affianca a queste intuizioni iniziali un'altra scommessa, che è quella di andare a ripescare un genere, un formato che per motivi, non sappiamo se culturali, editoriali, di costume, eccetera, si è un po' perso. La novella, come la chiamiamo noi. Cioè, in Italia la raccolta di racconti sappiamo che non funziona, ma la singola novella che ha un passato storico, cioè ricordiamo le novelle per un anno di Pirandello, così, è un formato che non è stato praticato. Quindi nello spazio di un breve racconto, di un romanzo breve o di un racconto lungo, adesso come lo vogliamo chiamare, cercare di condensare da un lato un aspetto letterario, perché trattasi appunto di narrativa, e dall'altro però cercare di puntare anche su temi che in qualche modo hanno un'urgenza, una necessità di essere raccontati, quindi utilizzare l'espediente, se vogliamo, della fiction per andare a toccare anche dei temi che hanno una qualche rilevanza.
No, vabbè, no,
i 30 secondi li ho già bruciati.
Sì, Davide, quando ti faccio cenno, vai a chiudere la frase, non interromperti di botto.
Il mezzo radiofonico mi inibisce, Barbara mi,
no,
mi terrorizza,
cioè,
Barbara.
Non vuol dire che vai a chiudere la frase. No,
pensavo fosse un saluto.
Va bene. No, tra l'altro hanno un formato meraviglioso. Io li ho tutti, sono felice di averli tutti, tutti di colori diversi, copertine tra l'altro disegnate a mano appositamente, come la scelta di Escia, di Elisabetta Jankovic, che ha un pavone. Cioè, ma l'avete fatto apposta.
No, è un puro caso, però torna bene.
Ma mi tocca subito sconfessare l'editore, per cui me lo brucio così, non mi pubblicherà nessun altro romanzo, racconto, novella. No, nel senso che la scelta di, è scritto Escia, ma si legge Isha, perché ecco, è una ragazza dello Sri Lanka, è una storia vera. Per cui tu hai parlato di finzione e in realtà nel senso che Isha è stata una studentessa della scuola dove insegno, tanti anni fa, adesso è grande, diciamo, e la sua vicenda ha come tema i matrimoni combinati, quindi non i matrimoni forzati, che è chiaro ed evidente la violenza implicita. Nei matrimoni combinati, come è successo appunto a Isha, c'è una forzatura culturale, no? C'è un ricatto morale da parte dei genitori, però la situazione è un po' più sfumata e secondo me più interessante da questo punto di vista. E attraverso il suo racconto, che è vero, ho cercato di raccontare il dilemma che si trovano a vivere i ragazzi come Isha di seconda generazione oppure immigrati, magari non piccoli come lei a 14 anni, che si trovano a un certo punto a scegliere di trovare la loro identità facendo i conti con quelle che sono le tradizioni e il volere dei genitori, della famiglia, dell'etnia, della cultura di appartenenza e il nuovo mondo che si è trovata a vivere invece venendo qua in Italia. Quindi Lillo è... sì, è un, non è pura finzione, ecco, diciamo.
Ma non è neanche puro documentario,
no,
perché comunque è scritto ovviamente in maniera romanzata, la storia appunto è vera, e questa ragazza che si trova in Sri Lanka a dover incontrare degli uomini suo malgrado e insomma non sopportare tanto questo genere di cose. Tra l'altro diciamolo, Isha oggi, non abbiamo ancora detto, oggi ci sarà una presentazione di entrambi i libri allo Spazio Tenka alle 18, no scusa, Spazio, non è Spazio Tenka, è Spazio Tenka, in via Carlo Tenka, allo Spazio di Laurana alle 18
e ci sarà anche Isha
certo, oltre naturalmente a voi due con i vostri libri. Poi torniamo ovviamente a parlare di questo. È Limbo, un titolo che insomma fa sempre un po' impressione, però ha anche una sua poesia. La copertina è una macchina fotografica disegnata e non un pavone in questo caso, anche se tu sei Giuliano Pavone.
No, io infatti mi sento un po' in difetto perché il libro della Jankovic ha un pavone in copertina, ma il mio libro non ha una Jankovic in copertina. macchina, però una macchina fotografica Kodak, che quindi c'è comunque questo aspetto un po' esotico e mitteleuropeo che ci può
ricordare. È vero. Una macchina fotografica, tra l'altro, poi non necessariamente c'è il senso del disegno sulla copertina col libro, però qui è un libro su chi scrive, sull'ispirazione di chi scrive. Leggendolo ci sono tante immagini, tante evocazioni, tante città, sì. Perché evidentemente ami girare le città, mi viene da pensare. Dopodiché il filo conduttore è questi fili, perché parti proprio da un filo che viene tirato, che si riannodano mano a mano, pagina dopo pagina. Perché hai scritto sta cosa?
Me lo chiedo anch'io. Si scrive, diciamo, come risposta a delle domande che si hanno in testa, ma poi quando si finisce di scrivere la situazione in genere è più confusa di quando si è iniziato. Però diciamo che questo libro ha entrambi gli aspetti. L'aspetto letterario è quasi un aspetto metaletterario, perché io cerco di raccontare quello che è il corpo a corpo fra uno scrittore e la sua storia nel momento in cui la sta ancora costruendo, quindi prima dell'uscita del libro. Quindi è la storia della nascita di una storia, se vogliamo dirla così. E poi naturalmente, diciamo, cosa succede nella testa di uno scrittore quando appunto inizia a creare? Che ti piovono in testa delle cose che magari sono tuoi ricordi, ma la sensazione è quella che arrivino dall'esterno e che ti ritornino addosso in un modo un po' disordinato. Quindi il sottotitolo, La vita che torna da me, è questo senso dei fili che pendono, e tu scrittore non sei una persona che genera la storia dentro di te, ma semplicemente uno che magari ha le antenne e la sensibilità forse per cogliere questi fili che pendono e che aspettano di essere tirati. E per cui ci sono luoghi e tempi, soprattutto.
Infatti i luoghi mi interessano molto, perché a volte poi li butti dentro ed è come se arrivasse appunto e torna la macchina fotografica, come se fosse una fotografia improvvisa nella testa. Cioè il bello di questa lettura è proprio questa, che sembra un po' un pensiero così, che vaga, magari anche sotto qualche effetto.
Non si può dire.
No, scherzo, ma... non è vero. Però è vero, perché segue un po' la dimensione del pensiero quando è libero e vaga liberamente. Quindi anche se Giovuto dice, ma perché adesso è a Taranto che prima era Ivrea e poi però a un certo punto, non importa, perché tu stai sfogliando e guardando queste fotografie.
Io la chiamo un'autobiografia destrutturata, no? Come alcuni piatti degli
chef, dove di un
tutti
discorso
gli
amoroso,
ingredienti
anche
sono sparpagliati, perché effettivamente nella mente funziona così, no? Non è che le cose arrivano in ordine o secondo un senso logico, ritornano in modo a volte abbastanza sorprendente.
Ma ti è arrivato così?
A me è arrivato così, cioè è diciamo che un disordine organizzato, certo. Cioè ho cercato di raccontare e di rendere il disordine che c'è nella mente di uno scrittore, ma penso che nella mente di tutti noi, e di dargli una forma compiuta. Ci sono molti luoghi, effettivamente, come hai detto, qualcuno mi ha fatto notare che ci sono anche molti suoni e molti odori, perché per esempio la scena di apertura è un rumore di una preparazione di un caffè con la moca.
E poi c'è anche questa descrizione dei luoghi attraverso gli anni, proprio con quell'idea di pellicola, se sei sgranata in certi casi, in altri casi più nitida. E qui, vabbè, la macchina fotografica in effetti in questo caso è molto pertinente.
Un po' l'abbiamo spiegato, però ogni decennio secondo me ha una sua luce e una sua fotografia peculiare.
Sì, infatti quello è molto, ma infatti è molto suggestivo, è come leggere un po' un quadro, una serie di quadri. Lillo, tutto bene?
Vero interesse.
Infatti, no, pensavo che ti stessi assopendo sotto
le... Sta scoprendo per la prima volta queste cose.
Forse sì, anche perché poi ovviamente le approfondiremo più tardi. Su Isha volevo chiederti una cosa, anche lei ovviamente ha collaborato con... come ha collaborato lei a questo libro? Cioè, vi siete raccontate delle
Assolutamente,
cose?
Assolutamente, registravo tutte le nostre, i nostri incontri, poi di solito lo romanzavo, come hai detto tu, quindi... cercavo di cogliere lo spirito e le emozioni che mi raccontava e poi gliela mandavo il file e lo riguardava, e quindi è stata una collaborazione molto insomma molto bella, molto armonica, e sono contenta appunto che ci sia anche lei stasera, che abbia l'occasione di dire se sono riuscita a cogliere. Penso di sì, perché è un tema che a lei è caro, ma che anche a me è cara come
e
professoressa.
E poi è un tema che tocca un po' tutte le seconde generazioni, perché poi di fatto questa cultura e tradizione che ti porti a livello familiare, e quando tu ormai vivi integrata in una città che non ha più quel tipo di cultura e di tradizione, vivi questo conflitto.
Sì, una mia collega che insegna scienze umane mi ha fatto ridere, perché gli raccontavo questa ingerenza della mamma, no? Che voleva proporgli non degli uomini anziani o maturi, ma dei ragazzi della sua età, però che fossero della sua etnia, della sua religione, lei è indù, che fossero della sua terra, della sua lingua, perché la mamma aveva molto poca diciamo fiducia nell'uomo europeo, no? Non è serio, non ti usa e basta, eccetera. L'amore è quello che costruisci giorno per giorno, no? Dice la madre, per cui devi affidarti a un metodo che ha funzionato per millenni, no? Diceva la mamma, quindi il matrimonio combinato in questo senso. La mia collega, mi sto perdendo, mi ha detto: beh, ma allora è un Tinder senza algoritmo, cioè invece che
le mamme che fanno da Tinder un po'.
Esatto, lei. Quindi questa definizione mi ha fatto molto ridere.
Tra l'altro, guarda, ti dirò una cosa, leggendolo, sarà anche forse che è il momento storico, però me lo vedrei come un film di Mirena Irre, cioè ci vedevo il mondo Mamdani qua dentro.
Certo.
Sarà che era proprio, l'ho letto proprio nei giorni, però rivedevo un po' le zie, questo
esatto.
Spirito, no, di grandi famiglie che comunque si stringono, sì, intorno a qualcuno.
E l'ultimo intervento è il pavone in copertina, che per coincidenza appunto coincide con il cognome dell'autore che mi è qua a fianco, in realtà è il simbolo, è l'animale sacro di questo dio Murugan, perché ho cercato anche di raccontare un po' la religione,
sì, questa sorta di pellegrinaggio,
insomma, esatto, un po' lo scenario della induista. Quindi il pavone non è scelto a caso, ma si sposa benissimo con il racconto Limbo, quindi.
Eh sì, infatti. Ma vi siete letti vicendevolmente?
Io sì e lei no, in questa
vabbè,
è la verità.
Allora,
ma
giustificata.
È giustificata, è più che giustificata, io sono sincero.
Ti è piaciuto, no?
No, così per vendetta dovrei dire di no, ma invece le sto dicendo prima che mi è piaciuto molto, e uno degli aspetti che ho apprezzato di più è stato proprio, diciamo, questo approccio laico alla tematica, no? Perché in genere diciamo che il punto di vista occidentale rispetto a queste cose è di rifiuto netto e basta, quindi si fa fatica a calarsi nella cultura altra che appunto da millenni propone queste cose. E Isha nella storia lei stessa è combattuta, perché ovviamente diciamo subisce un po' questo sopruso, però non è che lo rifiuta al 100%, perché lei stessa insomma è a metà fra le due culture, c'è anche questo aspetto diciamo di non dare una delusione ai genitori che hanno fatto tanti sacrifici magari per farla arrivare in Occidente, per darle un futuro, quindi è una cosa molto sfumata che sicuramente restituisce la complessità di un tema che spesso, come tantissimi temi oggi, viene semplificato. Oggi viviamo nell'epoca della polarizzazione, per cui tutto è o bianco o nero, ma la realtà è fatta di infinite sfumature di grigio, tanto per recitare.
Caspita, che rece.
Adesso di qualcosa
a pavone sul suo libro.
No, allora la giustificazione gliel'ho già detta, perché sono arrivata qua a Milano, cioè praticamente 2 ore
fa. Sei sotto jet lag, infatti
esatto.
Non so come resisterai.
Infatti fino a stasera. E poi è stato tutto molto convulso nelle ultime settimane, per cui appunto non l'ho letto, ma mi incuriosisce tantissimo e ti ringrazio tantissimo della recensione.
No, che momento.
Sei avvantaggiata, puoi parlarne bene perché non l'hai ancora letto, quindi insomma rifacendosi a Mio fratello e figlio unico, puoi parlare di un libro senza averlo letto e così sei libera anche di, se mi vuoi bene, di dire che è bello.
Ma io ti voglio benissimo, guarda, a questo punto.
No, dopo averlo letto cambierai idea, però.
No, non comprate La scelta di Isha, comprate Limbo di Pavone, di Giuliano Pavone.
Allora Lillo, qui ti abbiamo 8 minuti alla fine, non sono tutti tuoi.
Ne userò solo 2, lo prometto.
Allora, abbiamo prima, a Filmmaker, parlando di Filmmaker, abbiamo parlato di questo film che si chiama Paul e che racconta di questo personaggio che attraverso i social si vende, si promuove per andare a fare pulizie, insomma a fare un po' lo slave, si dice anche simp in gergo, nelle case di dominatrici. oltre alle pulizie poi succedono altre cose, non c'è sesso, quindi non, niente di tutto ciò, però cose del tipo che a un certo punto in una scena una testa di cavallo e robe così. No, sai perché te lo dico? Non perché tu abbia questo tipo di passioni, ma perché tu hai appena pubblicato un libro che racconta qualcosa di simile da un altro punto di vista.
Sì, con Laurana abbiamo appena pubblicato un libro, il cui titolo è Finché nessuno muore. L'autrice è Vera Nevi, ma è uno pseudonimo, perché non è un romanzo, ma è più un memoir. Poi, come dicevo prima, la finzione, la realtà, eccetera, tendono sempre un po' a mescolarsi. Comunque, questo libro, Finché nessuno muore, è il memoir di una ragazza milanese, batterista rock, che è arrivato a un certo punto della sua vita, giovanissima, decide di mettere a reddito quella che le sembrava essere una sua caratteristica, oltre che le attenzioni che molti maschietti le davano, e decide di diventare dominatrice. Quindi veramente
sì, è praticamente l'altra parte,
esattamente l'altra parte, quindi è veramente una storia fulminante e per certi versi imbarazzante, come dicevi tu, nel mondo, io un mondo che devo confessare che non conoscevo, ho dovuto farmelo cultura su. Cioè, praticamente nel mondo della dominazione non c'è sesso. Una delle caratteristiche primarie del mondo della dominazione è che il sesso è assolutamente bandito.
E poi c'era questa cosa, quindi, che dicevamo che sono soprattutto, cioè, non ci sono uomini a dominare.
Non ci sono dominatori uomini. È un mondo fatto di donne, attrici principali, e di uomini che aspirano a essere schiavi. Quindi ne esce fuori, tra l'altro è molto milanese come storia, perché ne esce fuori. Le mie chiavi di lettura sono due di questo libro. Da un lato c'è uno spaccato metropolitano che a volte fa fatica a immaginare, cioè il tuo medico, il tuo com'è, perché molto spesso si tratta anche di ceti molto benestanti, no? Gli uomini che aspirano a essere dominati. Quindi persone assolutamente insospettabili, cioè io adesso guardo con un altro occhio chi è accanto a me, che coltivano questo segreto, lo definisco le dovute virgolette, vizio. Dall'altro poi, secondo me, c'è anche una chiave di lettura che, sempre con le dovute virgolette, definirei quasi femminista, perché c'è una scelta di assoluta libertà di una ragazza, cioè non c'è costrizione, cioè, infatti questa ragazza lo ha praticato per anni e poi ha smesso. Quindi
adesso fa un'altra vita, fa, e mi raccontavi che a volte succede che magari in un ristorante incontri qualcuno, ma ovviamente c'è il segreto di
esattamente, di mi raccontava Vera Nevi, il cui vero nome non è Vera Nevi, che ogni tanto in croce mi diceva che in una libreria milanese è arrivato a un certo punto, lì era col marito, ha incontrato una persona.
Perché lei si è sposata, cioè diciamo,
certo,
che lei è sposata, esatto.
Incontra questo suo slave, ex cliente, definiamolo come vogliamo, si guardano, io lo vedo una scena molto filmica,
certo.
Si guardano, continuano a guardarsi, non si salutano e poi ognuno va per la sua strada. C'è molta Milano, se vogliamo molta anche solitudine, cioè, perché è anche un libro sulla solitudine questo.
Ricordiamo il titolo?
Finché nessuno muore, di Vera Nevi, Laurana
Editore,
in tutte le librerie.
Grazie, grazie Lillo. Abbiamo ancora 4 minuti. La musica alla fine magari riusciamo a metterla alla fine, quindi con una battuta. Perché bisogna leggere La scelta di Isha e perché bisogna leggere Limbo? Tu dici perché Limbo? Perché non l'ho letto. Io devo leggerlo perché non l'ho letto.
Esatto, allora io devo leggere Limbo perché non l'ho letto e perché mi sembra, ho letto gli altri che mi sono arrivati prima della collana di Pagine Scure e mi piace molto la varietà, per cui è una collana i cui racconti, le cui novelle anzi sono decisamente varie, quindi è un formato fantastico, come dicevi tu, che lo metti in tasca, lo porti proprio nella borsettina piccola.
Nella borsettina piccola, esatto. Quella che va in metropolitana solo col telefono, le chiavi e gli occhiali, per
esatto,
dire.
E ti fa compagnia. E a me piace molto il genere del racconto, è un genere in effetti che in Italia è pochissimo praticato, insomma non trova molto mercato, ma lo trovo almeno nelle mie corde. E beh, a tutti coloro, La scelta di Isha, a tutti coloro che sono interessati a confrontarsi con le altre culture, a riflettere su questi temi o a pensare a questi temi, appunto tipo matrimoni combinati, e poi per sostenere gli scrittori.
No, certo. Beh, già quello. E invece il nostro pavone sul
io già soddisfatto di essere immortalato nella copertina di una mia collega, no, spezzo anch'io una lancia in favore della collana, perché riflettevo sul fatto che, allora, in Italia si è sempre detto che i racconti non vanno, quindi le antologie di racconti non vanno, poi non so se è una leggenda metropolitana, ma nel mondo editoriale si è sempre detto questo. Il fatto che adesso ci siano anche delle tecniche, no, di stampa, insomma, sono cambiate anche le metodologie, quindi è anche sostenibile stampare e vendere dei libri piccolini, permette a tutti noi di farci le nostre antologie personali, per cui tu non devi comprare un libro dove ci sono 20 storie di cui magari 5 autori ti piacciono e gli altri ti fanno schifo, ma ognuno, un po' come succede dappertutto nella musica, nel cinema, nella TV, ognuno si crea la propria selezione personale. Questa è una bellissima collana, io do il mio contributo parlando di una cosa che è autobiografica, che parla di scrittura e parla di creazione letteraria, ma parla anche, come dire, della parabola economica e industriale italiana degli ultimi 50 anni, vista da un punto di vista molto particolare, che è il mio, che sono tarantino, quindi qualcosa da dire sul tema ce l'ho.
L'avevo intuito leggendolo, sì, che c'è un così per Taranto, una predilezione che mi incuriosiva.
Ma non si parla solo di Taranto.
No, è vero, è vero. Siamo arrivati alle 14.56 minuti, ricordo alle 18, lo spazio di Laurana Editore in via Carlo Tenca, numero 7, alle 18 tutti voi più Isha. Quindi Giuliano Pavone, Elisabetta Ianco, Vicerino Carlisi, è vero, ci sarò anch'io. Ci sarò. Grazie Mary per il supporto tecnico. Grazie.